Allora, siccome volevo darvi un'idea di che cosa sia F9, siccome volevo darvi un'idea di cosa sia questa benedetta stampa 3D, perché vedo che sta aumentando, è sempre una cosa molto di nicchia, ed è, io credo che sia destinata a rimanere, però siccome sta crescendo e riassume però in sé una serie di caratteristiche abbastanza tipiche di questo mondo, mette tutto un po' insieme, il coding, la robotica educativa, il fare le cose con le mani, eccetera, è uno strumento un po' riassuntivo di queste cose. Volevo darvi un'idea di che cos'è concretamente, effettivamente. Dunque, intanto questo tipo di setting, diciamo così, di allestimento, cioè l'italiano, allestimento, deriva da un problema, da un errore, da qualcosa che è andato male. Noi abbiamo acquistato qui una bellissima stampante, la più moderna, forse la più adatta per usare nella scuola primaria, ed è sostanzialmente questa stampante qui. Però se cercate in internet, si tratta di andare a vedere, c'ho due nomi perché poi comunque l'origine mi piace chiamarla col nome originale, Cloner 3D, poi questa, quella che ho io, si chiama, non che ho io, che abbiamo noi, Campus Print 3D, ma è la stessa macchina. Cloner 3D è una cosa che mi piace far vedere, perché altrimenti la stessa stampante, lo stesso modello, Campus Print 3D si chiama, è quella che non ho, è qui, ce l'abbiamo, ed è questa qui. Come vedete ne trovate abbondanti riferimenti, addirittura video, eccetera. Ma è la stessa cosa, perché la Cloner 3D è costruita, e questo è un aspetto che mi piace, ambedue le stampanti che io vi voglio far conoscere sono fabbricate a Firenze, quindi dietro l'angolo. Ecco, le stampanti da tavolo, poi ci sono quelle da ufficio e quelle industriali. Naturalmente per scopi didattici, perché costicchiano questi oggettini, è questa in pratica. La versione, la Campus 3D è blu, ma è la stessa identica macchina. Viene costruita nelle officine Verdelli in via del Campofiore numero 100, che è una traversa di via lungo l'Africo. Ecco, quindi si va verso l'Opiol, poi per andare sul cavalcavia, va bene, dopo 200 metri c'è questa via cieca, tutta piena di officine, questo mondo, questo microcosmo incredibile di realtà produttive molto vivaci, va bene. Tra cui c'è questa officina, è un'officina Verdelli, è storica, è roba del Novecento, cioè. E hanno fatto questo prodotto qui. Ora, io l'ho utilizzato a settembre, l'ho provato, e funziona molto bene, e poi spiego in dettaglio perché. Poi funzionava così bene che l'altro giorno per provarla l'ho presa un po' sotto gamba, e questo, però, tutto questo che racconto spiega già che cosa significa stampa 3D, perché è molto fuorviante il vocabolo stampa, e che noi stampante siamo abituati, spingi il bottone, viene fuori il foglio, si va via, fa da sé. La stampa 3D non è così. Il prodotto fatto dall'Officina Verdelli è un prodotto che ha scelto una nuova strada, la strada di renderlo più push button possibile. Fino a un certo punto, tant'è che io non ho fabbricato una, ci ho lavorato tantissimo, usandola di corsa c'era qualcosa che non andava, va bene, e non so cosa. Io l'ho trascurato questo fatto, nell'insistere a farla funzionare mentre contemporaneamente telefonavo e facevo un'altra cosa, ecco, maledetto multitasking, va bene, a un certo punto ho sciupato l'estrusore, che lo spiego che cos'è. Quindi l'ho portata di corsa all'Officina Verdelli, dove abbiamo ricostruito insieme questa triste storia, ma d'altronde chi non fa non falla, quindi bene, non ci si abbatte per questo. E di corsa ho detto, vabbè, vediamo se recupero la mia vecchia, Kent Strapper si chiama questa. Però era 2 anni che non la usavo e mi sembrava che avesse qualche problema. E fra l'altro poi l'ho portata nel centro migranti che sto, dove sto allestendo un laboratorio, ma avevo usato l'altra mia stampante, quindi era lì sommersa di polvere, attrezzi, ho detto mamma mia, e che sono delicate, quindi ho detto, invece in 2 giorni Zaza è partita e mi sono scatenato, ho stampato un sacco di roba, ho detto
hai portato questa, i motori a 2 tempi, l'hai messo a benzina e è partita.
Sì.
E ma non mi dire, questa è la maniglia.
Sì, se la spiego tutto, aspetta, un calma. Allora, e la cosa, io però volevo farvi vedere comunque tutte e due, ed è molto interessante il fatto che noi abbiamo la possibilità di farvi vedere nella fascia di prodotti che ci possono interessare 2 estremi di una filosofia della stampante 3D. Questa fa, è molto adatta per uso didattico, quindi in futuro vi farò sempre vedere prima questa, e poi l'altra. Comunque, se venite, chi volesse vedere funzionare questa, nei prossimi ricevimenti io farò in modo di averla a disposizione. Voglio poterle mostrare tutte e due perché sono 2 prodotti validi. Bisogna vedere come è culturalmente predisposto e qual è il contesto e che cosa vuole fare. Allora, questa è adatta per cominciare e io comincio brutalmente subito facendola funzionare perché così si impara subito una cosa. È vero che si fanno i dadini, si fanno gli alberini di Natale, pseudo, questo l'ho fatto ieri, si fanno le decorazioni, i pezzetti Lego, ma si fa di tutto. Io mi sono modellato un sistema, un imbuto speciale, una forma strana, perché usciva il cibo delle carpe nell'acquario, nel buchino, e quindi cioè si può fare qualsiasi cosa. Mia moglie aveva bisogno di un uncinetto di misura che non trovava, ho fatto l'uncinetto. Ecco, si può fare un sacco di cose, però è lenta. Cioè, non pensiate che sia anche questo che Figio e matto come cartone animato, no? E produco una scatola di mattoncini Lego.
Sì, questo, scusa, bisogna considerarlo soprattutto nell'ottica scolastica, perché chiaramente adesso vedrete, non è divertente, ciao, sì, all'inizio dicevo che è bello, però per una classe di bambini non è proprio il top stare lì magari mezz'ora a vedere.
No, si imposta il lavoro e si va via.
Quindi la cosa interessante è la progettazione.
Sì, insomma. Esatto. Un'altra cosa da dire, perché io voglio essere molto eco in questo, perché sono due famiglie meritevoli, due meravigliosi imprenditori in questo paese, la cui ricchezza capitale principale sarebbe quello dei piccolissimi imprenditori. L'Italia è stata grande nella rivoluzione industriale, eccetera, per questa grande fantasia e capacità dei piccoli. Infatti si distingue dagli altri paesi per questa grande quantità delle cosiddette piccole e medie imprese. Ma si sta parlando di famiglie, cioè non si sta parlando, perché uno pensa imprenditore, cioè cliché, no? Pensa subito al magnate. No, e queste sono famiglie che arrancano anche perché hanno questa passione. E sono qui, c'è un'officina da diverse generazioni, ma insomma sono attività che, se te non stai sul pezzo, a negare un attimo, proprio un attimo, va bene. Questa, la Kent Strapper, che quando io...
Quella sai che non l'ho mai vista, in tutta la verità.
No?
No.
La Kent Strapper è...
Quella che fai da un po'.
È una famiglia...
È italiana pure questa.
Via del Pollaiolo, questa qui. È il babbo, ma in realtà si chiama Kent Strapper, perché le prime stampanti 3D si chiamavano RepRap, erano Replication Machine, e questo rap c'è sempre. E loro hanno fatto Kent Strapper, perché è la famiglia Cantini, molto toscano, e Cantini hanno detto che si fa da Kent Strapper.
Anglicizzato.
Allora, il papo è un idraulico.
Ecco. Che ha il suo perché.
Questi artigiani che ci hanno arruffati, sono vicidatissimi, va bene? con due figli, Luciano e Lorenzo. Uno ha fatto ingegneria e quindi è tornato bene, quell'altro è stato riacciuffato, aveva fatto archeologia non buttava, si è buttato su queste, è un'azienda familiare e lavorano tutti lì. E però stanno sul mercato ormai da io so, ho cominciato a frequentare i Fab Lab 2 anni fa, quindi almeno 2 anni tempo. E questa è la prima stampante su cui ho messo le mani.
Ecco, ma loro sanno cosa sono i Fab Lab?
Glielo diciamo subito. I Fab Lab sono un movimento nato nella solita America, intorno al solito MIT, e sono laboratori dove tendenzialmente giovani smanettoni, fantasiosi, macinifici, creativi si divertono con le tecnologie che sono ormai diventate a basso costo. Cioè tutto questo è nato perché sono diventate disponibili tecnologie che prima non erano accessibili, un po' come i computer. Proprio per questa cosa è vividissima nel mio paese di 190 persone, ci sono io e forse Robert, va bene, che sapete voi. E poi c'è anche il mio caro amico Claudio che fa il tornitore, cioè l'ha fatto finora, finché non si è fatto male a un occhio, è andato in pensione, ma lui era una impresa monofamiliare che col mutuo aveva messo in cantina un tornio a controllo numerico galattico, una macchina che da 100-200 mila euro ha fatto un mutuo che ci ha messo 20 anni a ripianare e poi è riuscito a vivere, va bene, su questo. Perché è riuscito a fare questo? Per l'ingegno, puramente per l'ingegno, perché lui, oggi la tornitura è tutta robotizzata, a parte certi pezzi speciali. Lui faceva tutti i pezzi delle Ferrari, dove erano piccolissime serie di pezzi estremamente precisi, e lì la produzione industriale non conviene metterlo in campo, quindi ci vuole un uomo molto capace. Quindi in cima a questa collina, 190 persone, c'è questo tornitore geniale. Ma ora sta ristrutturando con la calcina e i mattoni il laboratorio dove verranno messe tutte queste robe compiute per i migranti. Cioè la stessa persona ha riparato il palco della chiesa facendo il falegname, sa fare col tornio qualsiasi cosa al mondo, ho visto fare delle cose mostruose, e sa fare il muratore, questo è l'artigiano italiano, va bene? Ma la tecnologia del suo tornio a controllo numerico, macchina che costava, fai conto, 200.000 euro, è la stessa di questa, perché sono l'unione di una meccanica di una certa precisione con l'elettronica e computer. Controllo numerico vuol dire che io il tornio lo manovro con un computer. Però prima era una roba industriale e basta, ora è diventata una cosa che a furia di pezzi di legno e questi motorini speciali che gli ordini in Cina in anno, se non te ne mandano una saccata così, cioè è diventata una tecnologia così da, si dice, off the shelf, roba che trovi sugli scaffali, va bene? E allora è nato il movimento di questi Fab Lab, perché giovani, diciamo, vispi, si mettono insieme e si divertono a fare macchine, a produrre cose con le macchine, eccetera. È un movimento che si è espanto in tutto il mondo. A Firenze, io stando a Firenze negli ultimi 2 anni, ne ho frequentati 3 di Fab Lab. Cosa vuol dire frequentarsi? Come volevo capire di che si trattava, e questa è la solita cosa, se non per una cosa ti bisogna di tutti in media. E quindi sono andato lì, maniche di camicia, tutto. Qualcuno purtroppo mi ha riconosciuto, sapeva che io ero un insegnante all'università, o mi sono sbarazzato con violenza di questa identità, ovviamente. Mi ha detto, del piacere ragazzi, io qui sono a imparare, e mi sono messo a fianco di questi ragazzi e ho imparato con loro, facevo lo studente, l'allievo. E poi ho fatto un workshop costruendo un'altra di queste. Questo ve lo dico per farvi capire lo spirito del Fab Lab, che se Dio vuole, io ho tanto bisogno di questo ossigeno, è fuori dell'accademia, in un posto dove la gente fa le cose perché è interessata a farle, per un periodo della sua vita. Quindi per 2 anni abbiamo fatto questo percorso in comune. Nello stesso posto ci ho portato dei miei amici, i miei coetanei e mia moglie a fare un corso sull'uso di Arduino, e coinvolgendo i miei coetanei nella programmazione. Possono succedere cose del genere. Ok. Fab Lab sono questi. A Firenze c'è il Fab Lab ufficiale, che è dalle parti di Rifredi, e poi l'altra stampante l'ho costruita in un Fab Lab a Contea. Contea è quel paesino, ecco, te lo stai a vedere. C'è la chiesa di, c'è un nome strano la chiesina, mi ricordo. C'è una chiesa e una bottega.
Mi viene in mente il signore degli anelli, ecco.
Sì, la scelta di Pistillo, Pisillo, no, non so, mi ricordo, via. E lì ho passato del tempo con un ragazzo che si chiama Giacomo Falaschi, che è un geniaccio.
Vabbè, fa una macelleria buona.
E lui è, vedete queste persone, lui è un impiegato delle ferrovie, che fa la mini, fa, si occupa di qualche cosa negli uffici alle ferrovie dello Stato a Roma. Nel tempo libero ha messo su un Fab Lab, è diventato famoso per fare queste cose, un punto di riferimento in Italia. Ecco, il mondo, per questo dico tanto all'Accademia, state attenti, state attenti, state attenti, perché questo è un mondo che le cose esplodono. Vedi mai, vedi mai.
Cioè, hai parlato in sede accademica di Fab Lab?
No. Sì, a lezione.
Ah,
sì. Sì, è l'estudente. Ma per me la vera accademia è questa.
Ah, ok.
Il resto no, allora. Da passare velocemente.
Comunque oggi, in questi giorni, oggi e domani credo, c'è a Roma questa fiera, guardate almeno il sito, guardate, si chiama Maker Fair, Fire, dove appunto è una fiera, una manifestazione, e è davvero divertente, sarebbe stato bello fare la gita, ecco. Sarebbe stato divertente fare la visita di scherzo, il viaggio di istruzione. Il viaggio di istruzione, perché praticamente è una roba immensa dove vanno tutti questi cosiddetti maker, vanno le scuole, vanno i Fab Lab, eccetera. Ci sono delle scuole, poche per la verità ancora in Italia, che hanno il Fab Lab, lo hanno messo a scuola, perché il Fab Lab, avete capito, è un'iniziativa extra scuola, iniziativa di associazioni, di... Allora, in particolare c'è una scuola di Roma che dove hanno creato questo che sono andato a cercare, si chiama Fab Labaro, è un gioco di parole perché si trova nel quartiere che si chiama Labaro, è un rione di Roma, e capite il gioco di parole, Fab Lab è diventato Fab Labaro, ed è un Fab Lab da tutti gli effetti, ma è dentro, praticamente è l'atelier creativo, che è una delle iniziative del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. In pratica l'atelier creativo di questo istituto comprensivo è un Fab Lab, e quindi è aperto anche al pubblico. E quindi qui ritorna un discorso molto importante della scuola, che è l'interazione con il territorio. Ci sono scuole che hanno, poche anche queste, che hanno la biblioteca comunale a scuola. Cioè la biblioteca della scuola è in realtà la biblioteca comunale. Questi hanno il Fab Lab per un quartiere di Roma, tra l'altro un quartiere non precisamente di lusso, ecco, per capirci. Quindi vedete che ci sono tanti modi in cui la scuola può interagire col territorio. Questo chi lo fa, questo mestiere qui? Cioè, voi dite, ma a noi che ce ne importa? Noi saremmo maestri, maestre, noi insegniamo e basta. Non è proprio così. Cioè, è molto importante che anche voi come insegnanti proviate a pensare a come la scuola può avere un ruolo progettuale di riferimento, diciamo così, culturale per il territorio in cui si trova. È uno dei problemi della scuola, il non averlo, questo ruolo. Questa separazione, cioè dentro fuori, capite? Io questa mattina ero a Bologna, a un'altra manifestazione che si chiama Endimatica, è una vecchia manifestazione, infatti ha mantenuto il prefisso Andy, che sta da handicap, sapete che si usa poco ormai il termine handicap, preferiamo usare il termine disabilità, cioè. Quindi Endimatica, e il Matica invece è quello che pensate, cioè è un'altra manifestazione in sé sull'uso delle tecnologie, ma non solo, in generale dell'innovazione didattica per l'inclusione. E anche lì tanta tecnologia, anche in quel caso in chiave inclusiva. Quindi cioè, la tecnologia ci può dare anche una mano su quel lato lì, sul lato dell'inclusione. Ci sono tanti esempi che si possono trovare. Comunque, insomma, Questo per dirvi che l'argomento che abbiamo trattato in questo laboratorio non è periferico nella scuola, questo vi voglio far capire. È un altro argomento centrale, che non si limita al saper fare, diciamo, il programmino più o meno, ma include una serie di attività che oggi a scuola devono avere il loro spazio.
Facciamo una versione rimpicciolita di questa, vai. Che mi importa? La faccio rimpicciolita. Venticinque di altezza, quanto viene? Sì, dai, no, allora anche di più. Però vedete questa... che io sto giocando con i parametri con cui stamperò l'oggetto, quindi l'oggetto che mi viene mandato, che io ho modellato, perché sono queste due strade, poi qui l'aggiusto con la scala che voglio, ma lo posso anche deformare, lo posso trovare ciccione in un senso, nell'altro. Ora, qual è il mio criterio? Ecco, qui mi sta dicendo che questo oggetto, con i setting che abbiamo con questa stampante, dovrebbe essere stampato in un'ora e 25 minuti, consumerà 2 metri e 10 del filo per un totale di 6 grammi di prodotto. Okay. Mi può stare bene come dimostrazione? Voi direte, che è sta roba? Così è un oggetto che non ho qui. Ti ricordi quando, mi riallaccio una cosa, anche se non la faccio, ma insomma, che diceva Antonio, ma perché non ci fai vedere la lavagna do it yourself, la lean do it yourself con Wii? A me serviva per farlo un supporto.
Ah, certo.
Quindi me lo stampai. Me lo stampai, questo affossamento qui è calcolato per questo supporto qui, dietro. Questo alloggiamento, io ci caccio dentro quello, sotto ci passo la vite e strizzo, e questo era, non in questa versione più piccina che io faccio per non passare 4 ore, va bene, ma era la misura per piazzarci un Wii, e poi queste infossature sono per metterci un elastico che lo tenga fermo. Questo l'ho modellato io in un sito che vi farò vedere, però intanto facciamo partire la stampa. Nel far partire la stampa, così io comincio a dirvi varie cose. Allora, naturalmente, come funziona? La stampa logicamente è una roba elettrica, va attaccata alla corrente, quindi uno accende, sì, fa brusio. Il brusio lo fa perché c'è una ventola. La ventola c'è perché c'è un computer che si scalda. Il computer è qui dentro. Ho avuto la tentazione di smontarlo qui, ma comincio a perdere il brugo, le dadi, casinista come sono, forse è meglio di no, va bene. Non vorrei fare qui troppo lungo. Fatemi controllare. Questo è il prezzo che paghiamo per quelli che non ci sono, ma va pagato, sennò...
Se no dovremmo esserci.
Sì, no, però troppo troppi complicato. Non andrebbe bene, quindi non è assolutamente un richiamo, assolutamente.
No, dico, era tutto più, sarebbe stato tutto più complicato.
Sì, quindi, no, voglio controllare, pazienza, voglio controllare che la clip sia venuta, ok, perfetto, è di lunghezza ragionevole. Questi check sono anche questi, un insegnamento implicito, sempre controllare che le cose abbiano senso. Per esempio, io guardo qui, vedi, metti che veda un file anziché, come ho detto, di 157 kilobyte, mi sta bene. Avessi visto 10, che insomma, uno si, non si dice in toscano, si ammoscherebbe. Okay. Allora, F9, sta girando. Bene, allora. Quindi l'alimentazione c'è, però in tutti questi oggetti entra due tipi di cose. Il cibo, che è la corrente. Questa è per esempio una metafora d'acqua per parlare con i bambini, per qualsiasi cosa tu usi, c'è quella per dare a mangiare alla macchina. E poi dopo ci vuole non sapere che si deve fare, perché se no lì non fa nulla, va bene. E quindi c'è il collegamento con i dati. Il collegamento con i dati è attraverso un normalissimo cavo USB, che di solito tutte le stampanti hanno col connettore, quello tipico delle stampanti, è uguale. Comunque è un cavo USB. Dopodiché bisogna che sia installato un software, e il software però non è che io prendo il software e via, il software deve essere configurato per quella stampante. Tipo, lui deve sapere machine, ecco, io ho due stampanti, Galileo, che è questa si chiama Galileo Smart come modello della Ken Strapper, e l'altra è Falla 3D costruita nel FabLab. Poi in realtà per la cloner, la Campus, c'è una versione di cura un po' cambiata che si sono fatti loro. Ecco, se io guardo i setting della macchina, vedete massima larghezza 230 mm, massima profondità, massima altezza, questi sono parametri che voi dovete prendere dal costruttore. E perché la stampante 3D lavora in una logica strettamente cartesiana, naturalmente nello spazio. Quindi voi avete il piano, questa è la dimensione X, questa è la dimensione Y, quindi quei 230 mm sono lo spazio disponibile qui, l'Y questo è 160 e l'altezza. Okay. Per, come categoria di stampa è grande questo, è uno dei suoi punti, se volete, di forza, come per la categoria, va bene? Per esempio l'altra ha un volume più piccino, d'accordo?
Sì, poi questa è tutta aperta, quindi ha più, quella era anche chiusa.
Sì, esatto. Dunque, ora diciamo strettamente le cose che servono a farla partire. C'è qualcuno ha veloce un foglio di carta qualsiasi? Staccabile, non distruggete qualcosa di importante. Proprio in mano così, se no prendo io. Ecco, è staccato, quindi mi piace, grazie. Perché un foglio? Perché i fogli, lo spessore di un foglio di carta normale è un decimo di millimetro, e un decimo di millimetro è la distanza che deve avere il cosiddetto estrusore dal piano. Diciamo quindi due parole su come funziona questo oggetto. Qui c'è il filo, questo è il materiale che passa qui dentro, entra qui dentro. Qui, questo in realtà è un fornellino scalda fino a temperature tra 180 e 250 gradi circa, e qui c'è un ugello che si chiama estrusore. Se avete presente i fornelli a gas, è rovesciato, è quello da cui esce il gas, è similissimo, c'è un fornellino del diametro, in questo caso questo qui è 4 decimi di millimetri, proprio simile. Il filo entra in questa camera che viene riscaldata a questa temperatura. Questo è un materiale che a quella temperatura si scioglie, diventa una pasta morbida.
Quel fluido. Materiale.
Questo è il materiale. Questo diventa questo, per esempio.
Quindi il filo, chi abita in campagna, più o meno, potrà aver visto nei decespugliatori, più o meno, quel tipo di materiale
questo,
lì.
Sai, oggi il mondo dei materiali, questo della precisione è il più semplice da usare, che si può stampare oggi in un mare di cose. C'è anche chi stampa cioccolata a pentasuccelli,
sì, c'è anche lì questo. C'è anche quella alimentare,
sì.
Se qualcuno di voi è stato a Didacta, la può anche aver vista. C'è una stampante 3D che al posto del rotolo di plastica, poi si può mettere una specie di siringa, diciamo così, con dentro appunto cioccolata o qualcosa, e quindi costruisce, diciamo così, un dolcetto che poi ti mangi. Tenete anche conto che esistono invece stampanti 3D enormi che invece della plastica usano un particolare impasto di cemento. Parlo di enormi, 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 che sono in grado quindi di costruire un piccolo edificio, diciamo così. Non certo un grattacielo, però un piccolo edificio. Sì, andatela a cercare, basta che cerchi stampante 3D cemento, vedrai che la trovi.
Ci sono.
Oggi la rete dell'università.
Non va?
No.
Sì, va. C'è anche un filmato, il primo se scrivi stampante 3D cemento, la prima roba che arriva è un video, costruirsi una casa con una stampante 3D.
Ma
lei
sta andando wireless dell'università?
Sono andando wireless all'università, sì. Con la stampante 3D, c'è un video, vi fa vedere com'è.
Quindi, no, su questa linea di discorso c'è tutto un enorme, questo diventa però la robotica industriale,
sì, certo.
Dove in realtà si fa di tutto, ci sono due grandi categorie, le macchine in levare alla Michelangelo, che sono manutenzili, che scavano lasciando la forma, con frese varie che girano, e macchine in mettere, in porre, che sono come queste, che sciolgono plastiche o polveri, le pongono polveri che costruiscono l'oggetto per crescita, va bene? E ci si fanno delle cose, ma anche grandissimi manufatti,
sì, sì.
Ma c'è anche tutta la branca del biomedicale,
giusto.
Perché si stanno anche, c'è tutto un mondo in cui in realtà il materiale sono colture di cellule, e c'è un mondo della chirurgia, del trapianto chirurgico, che utilizza parti ricostruite in 3D. Allora, vedete, avere una stampante 3D di questo tipo vuol dire, qui c'è l'olio, perché non li attino di tanto, forse non li fa male. E questa nuance ottocentesca, devo dire, non è poi tanto male, è piacevole, va bene. Questa è l'acca per i capelli, poi vediamo che cosa serve. Presa dal parrucchiere a San
Diciamo Paolo. Diciamo che l'insieme di questo, scusa, ma fermo, fermo, no, no.
Eh?
Ti devo fotografare. Vai, dai, ti lavora.
Ok, io lavoro, ok. E ecco, e questa.
Ma la parte che raggiunge la temperatura così alta all'interno.
Sì, ma se tocchi col ditino. Ma male, brucia.
Allora, questo è un problema scolastico. È chiaro che a scuola una roba così forse non ce la possiamo portare. Non per niente c'è quella chiusa che hanno pensato
Infatti, è quella lì che è chiusa. Quella chiusa non solo c'ha un sistema che quando la temperatura dell'estrusore supera 60 gradi si blocca la porta. Questo fa bestemmiare quello come me, come l'altra sera che non mi funzionava, volevo chiudere e vedere dentro, accidenti alle sicurezze,
certo.
Ma è molto opportuno, perché se i bambini che mette la maestra si distrae, mette il ditino, dopo c'è da vedersi il genitore col calafico.
Allora, questo, diciamo, ora queste fotografie fanno parte di, insomma, voi conoscete la, sapete cos'è la fantascienza steampunk? Avete mai sentito nominare? Sì, steampunk. Cioè una specie di futuro alternativo in cui, come dire, ci sono tutte tecnologie moderne, però la base è la macchina a vapore, diciamo, come se fossero riusciti a costruire macchine avanzate magari nell'Ottocento, eccetera, però come tecnologia di base il vapore, quindi è un mix, no? Allora, ora mi hai ricordato uno scienziato steampunk, perché tu avevi la macchina lì e tu stavi. Quindi questa adesso la devo pubblicare, perché è troppo bella.
Allora, cosa sto facendo? Naturalmente sono 3 giorni che la uso, e l'ho fatto 3 giorni fa. Per l'operazione che sto facendo ora, però, non l'ho fatta ieri, l'altro ieri, perché davo per scontato, però ora sì. Ora lo faccio, la faccio perché l'ho trasportata, l'ho messa in macchina dietro, poi mi ha portato qualcuno qui e quindi un'altra macchina, a un certo punto gli ho tirato anche un calcio scendendo dalla macchina e sbaglio. Ecco, a una stampante 3D quando la manipoli e dopo la devi riverificare. La prima cosa da verificare, magari l'unica, se tutto va bene, è che la distanza dell'estrusore sia giusta. Questo è un parametro critico, perché se è sbagliato anche di un decimo di millimetro, tutto il pezzo viene male. Perché come funziona? Il modello nel file STL digitale è un modello proprio tridimensionale che si occupa della superficie dell'oggetto. Quindi è lo campione in una serie di punti e poi costruisce triangoli, quindi riproduce la superficie dell'oggetto con un mosaico di triangoli che lo esprime. Questa è una cosa però inutilizzabile per la stampante. La stampante lavora con una logica diversa, lavora a fette. Infatti slicer si chiama il software, perché questo software di mestiere fa di prendere di questa struttura di triangoli che avvolge, che esprime la superficie, e poi la trasforma in un'espressione dove descrive ogni fetta che lo compone. La stampante fa una cosa molto semplice: comincia dal primo strato e disegna la prima fetta sul piano.